Sono cresciuta con una grande fotografia di Elsa Morante appesa in casa. Quando ero bambina e nell'immagine la vedevo intenta a passeggiare, pensavo fosse una nostra parente di cui solo io non conoscevo il nome. La fotografia è ancora qui. È incorniciata, lunga più di un metro. Morante ha un ombrello al braccio e tiene stretta la borsa con la mano bianchissima. È per strada. E ha il suo caschetto gonfio e gli occhi che ti fissano come se tu fossi ladro o amico. Alieno. È il 1985, quando Morante muore. Passano 3 anni e nasco io, che per tutta l'infanzia l'ho pensata prima una zia lontanissima, poi una cantante rock, e poi amica fedele. Lei non si è mai spostata da lì, non mi ha mai abbandonata. So che posso aprire la porta della stanza accanto alla mia e trovarla appesa al muro. Non ha mutato sguardo né capelli. Sembra sempre pronta a camminare, uscire dalla fotografia. Nell'anno accademico 1974-1975 mia madre finisce di battere a macchina la sua tesi di laurea. Il titolo è semplice, nulla di più, nulla di meno. Elsa Morante. Nell'indice si leggono ancora Menzogna e Sortileggio, L'isola di Arturo, Il mondo salvato dai ragazzini, La storia. Mia madre passa le notti a scrivere e trascrivere, arriva a 200 pagine rilegate in un blu molto scuro. Le pagine oggi sono ingiallite e sembrano potersi spezzare mentre le sfoglio. A pagina 137 si legge «È una rivoluzione dello spirito quella che Morante prefigura della sua utopia». Mia madre viene da una famiglia semplice, mia nonna è una casalinga, mio nonno fa il bigliettaio sui tram di Roma e lei è la prima a laurearsi e anche la prima a considerare i libri come parte della sua vita. Fin da piccola scrive, soprattutto filastrocche e favole. Per lei Morante è decisiva ed esplosiva. Gli anni dell'università sono quelli in cui mia madre conosce mio padre. A breve si sposeranno e andranno a vivere in un casale sulla Boccea insieme ad altri amici. Formeranno quella che loro hanno sempre chiamato comune, con la lista delle pulizie domestiche da fare a turno, l'orto e il fienile trasformato per metà in studio d'architettura e per l'altra in spazio adibito ai laboratori teatrali. Nella sua tesi mia madre analizza le opere di Morante con un piglio critico molto evidente, deciso, piuttosto rodato. Può infatti dire Morante è questo o Morante è quello. Può stampare una sua fotografia di grandi dimensioni e tenerla accanto alla scrivania, al modo di una santa. Può dire saluta Elsa quando passi là davanti sovrappensiero. Io non mi sono mai sentita di poter dire assolutamente nulla su Morante, come se anche il solo nominarla la sgualcisse, la disturbasse. Quasi fossi davanti a lei su quella strada e provassi a levarle la borsetta e lei si mettesse a picchiarmi con la punta dell'ombrello. Elsa Morante è infatti stata descritta da chi l'ha conosciuta come umanissima, sensibile e acuta, ma anche terribile, iraconda e sprezzante, se non le andavi a simpatia, se la contrariavi. Allora io, che mi sento questa punta d'ombrello al collo, faccio un passo indietro. Se dei romanzi ha parlato mia madre anche per me, a me non resta che il prima. Il prima che ci rende alte uguali, ma non perché io sia alla sua altezza, piuttosto perché siamo entrambe bambine. Io, mentre la guardo dal basso nella fotografia, e lei quando nasce. È il 18 agosto del 1912, sono le 15:30 e siamo a Roma, in via Nicia 7. Primo mistero, la via dove è nata. Perché sulla cronologia dei meridiani Mondadori viene chiamata via Niero, che a Roma non esiste? Sarà forse che lei in realtà non è mai nata, ma ce l'hanno consegnata tutta intera, così com'era? A Trastevere, vicino a Via della Luce, dove oggi si trova la Guardia di Finanza e dove allora si trovava una saletta d'ospedale dedicata ai parti difficili. Lì viene al mondo Elsa Morante, la più grande scrittrice del nostro Novecento. Ed ecco che la punta dell'ombrello torna minacciosa e va a spingere sulla giugulare e io mi scuso, ma proprio non ce la faccio a chiamarla scrittore. Anche sulla data di nascita c'è stato a lungo del mistero, o se vogliamo della bugia, perché fu la stessa Morante a togliersi degli anni. A lei sarebbe piaciuto infatti essere senza età. Si pensò per molto tempo che fosse nata nel 1918, 6 anni dopo. Lei inoltre chiese ai suoi biografi di non scrivere la sua data di nascita e in alcuni casi si occupò della propria biografia ad accompagnamento dei libri.